Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta su Radio Parma con Palla in Tribuna per questa prima puntata del nuovo anno del 2023. Di nuovo con voi, come ogni settimana tradizionale, diciamo così, dal lunedì al venerdì, dalle 14 circa fino alle 15, riprendiamo con le prime gare ufficiali dell'anno del Parma, che giocherà, lo ricordiamo, domani sera alle 21 a San Siro contro l'Inter in Coppa Italia. Tra poco daremo uno sguardo all'intero cartellone della Coppa. Si giocheranno tante altre partite, se non comunque tutte, in questa settimana. Però poi per il Parma ci sarà anche l'appuntamento con il campionato, certamente più importante, lo diciamo anche se siamo poco politically correct, in campionato contro il Bari sabato alle 14. Parleremo di tutto questo, daremo uno sguardo anche al mercato, perché il mercato è aperto anche se non sta regalando grandi gioie, se vogliamo nemmeno dolori finora ai tifosi del Parma, ma anche a tanti altri tifosi delle altre squadre. Mercato piuttosto fermo, come da attese in questa sessione di gennaio. Come sempre, per Palla in Tribuna potete, dovete intervenire voi con SMS e WhatsApp. Il numero è 333-9200-170. Aspettiamo tutti i vostri messaggi con domande, curiosità, le vostre considerazioni su tutti questi temi. Allora, tra poco sentiamo un servizio in cui cerchiamo di capire quali sono le scelte di Pecchia per la gara contro l'Inter. Peraltro lo sentiremo tra pochissimo, Pecchia, in maniera pressoché integrale, ha parlato poco fa, conferenza della vigilia al centro sportivo di Collecchio. Però intanto diamo uno sguardo alla Coppa Italia, al tabellone degli ottavi di finale. Lo ricordiamo, gara secca con eventuali supplementari e rigori, apre proprio Inter Parma alle 21 di domani, poi mercoledì ci sarà invece la partita del Milan alle 21 contro il Torino. Invece poi giovedì questo 12 gennaio alle 18 Fiorentina-Sampdoria e alle 21 Roma-Genoa. Poi le altre quattro partite della serie degli ottavi si giocheranno la prossima settimana, saranno Napoli-Cremonese, Atalanta-Spezia, Lazio-Bologna e Juventus-Monza. Questo è il quadro della situazione. Allora, intanto facciamo il punto nel servizio partendo da questa data che rievoca sempre bei ricordi ai tifosi crociati. 9 gennaio, lo capirete anche per i più disattenti, già dalle prime battute del nostro servizio. Sentiamo.
Centralmente ancora per Valemi, in avanti il Parma, ci prova, apertura per Crespo. Crespo limite dell'area di rigore, si ferma purtroppo dal vertice sinistro, entra in area, supera l'avversario, Crespo il tiro.
Ventitré anni esatti dal gol definitivo di Hernan Crespo, dal boato di gioia del Tardini nella sfida più sentita, quella contro la Juve. Un momento ricordato con piacere ogni 9 gennaio dai tifosi crociati, soprattutto via social network. In questo 2023 arriva alla vigilia della gara contro un'altra big italiana, l'Inter, nell'ottavo secco di Coppa Italia. E chissà che non dia un'ulteriore spinta al gruppo di Pecchia alla prima uscita ufficiale dell'anno rispetto alle due dei nerazzurri di Inzaghi. Giallo-blu al lavoro non stop al centro sportivo di Collecchio. La settimana è iniziata con un allenamento mattutino e terminerà con la trasferta di Bari per la ripresa del campionato. Il tecnico di Formia ha recuperato praticamente tutti i giocatori, ai box rimangono i soli Cobaut e Siz, ma deve centellinare in energie in funzione della Serie B, chiaramente la priorità crociata, e soprattutto non deve rischiare inutilmente giocatori preziosi, troppe volte indisponibili fin qui per noie fisiche. In particolare Inglese e Miaila, due top player di questa squadra. Sono rientrati in gruppo dopo la sosta, ma non possono essere al 100%. Uno spezzone di gara alla Scala del Calcio potrebbe servire loro come rodaggio in vista del Bari.
Discorso simile per i veterani Buffon e Romagnoli, l'assenza della loro leadership in difesa si è fatta sentire in diverse circostanze. L'incognita resta invece Charpentier, anche lui formalmente recuperato. Non mancheranno dunque le sorprese di formazione a San Siro, dove ci saranno oltre 1200 tifosi crociati.
Palla in tribuna.
Eccoci di nuovo in studio. Allora, l'avrete sicuramente capito, il gol definitivo di Hernán Crespo con la mitica radiocronaca di Carlo Chiesa, il nostro Carlo Chiesa, conduttore di Bar Sport, che peraltro torna la prossima settimana, il lunedì dopo la sfida contro il Bari, per occuparsi dei crociati in conduzione insieme a Eleonora Antonico. Il gol definitivo contro la Juve, questa volta c'è l'Inter, altra biga che peraltro non sta benissimo, perché esce da questo pareggio subito in rimonta contro il Monza, con il Napoli che si allontana in vetta alla classifica del campionato di Serie A. Ma noi chiaramente ci concentriamo sul Parma, anche se prima leggiamo solo un SMS che ci arriva da Daniele: sono passati 23 anni, ancora piango come un bambino nel risentire e rivedere il gol definitivo. Beh, insomma, come non essere d'accordo, così per tantissimi tifosi crociati, per cui è una delle più grandi godute sportive, possiamo dire così, a tinte giallo-blu. Allora, tra poco il nostro primo ospite. Abbiamo dato uno sguardo alla Coppa Italia. Ricordiamo che il Parma si è allenato questa mattina, un'altra seduta al centro sportivo di Collecchio. Recuperiamo anche quanto è successo durante l'ultima settimana, perché il Parma ha ripreso tra il 3 e il 4 gennaio ad allenarsi. C'è stata anche la visita del boys del centro coordinamento a Parma Clubs, con l'allenamento a porte aperte per loro, e anche un incontro poi con la squadra, con lo staff, per dare la carica in vista della ripresa delle gare ufficiali. Ricordiamo anche come siano aperte fino alle 19 di oggi e le prevendite dei biglietti per il settore ospite dello stadio Meazza per Inter Parma, costo 5 euro. Sono già oltre 1200 i tifosi del Parma che saranno presenti domani nel terzo anello. Diciamo, sono abbastanza stoici, o comunque armati di binocolo per vedere la partita. Allora, intanto sentiamo un primo stralcio di Fabio Pecchi. Ha parlato poco fa al centro sportivo di Collecchio. Parla di come sta la squadra, parla di qualche giocatore singolo in particolare, ad esempio Tutino. Tra poco parleremo anche di mercato. Sentiamo comunque Pecchia e poi torniamo in studio.
I giocatori come la stanno vivendo questa prepartita?
Con serenità, con entusiasmo, perché un po' andarci a giocare questa partita ce la siamo un po' guadagnati sul campo. I ragazzi l'hanno già da Salerno voluta, ottenuta, poi c'è stato il passaggio con il Bari, e domani è ancora una gran bella cosa che vogliamo giocarcela con le nostre cose, con le nostre armi. L'entusiasmo fa bene, plaudo i miei giovani, perché proprio per questo è una partita che permette un po' a tutti di confrontarsi con il calcio d'élite. E la visita dei nostri tifosi è stata assolutamente gradita, è stata una cosa molto bella, e far sentire la vicinanza, l'entusiasmo, e ora palla al centro domani.
Palla al centro, luci a San Siro. A San Siro prima ho fatto accenno a Buffon, è rientrato in questa pausa natalizia. Potrebbe essere il suo palcoscenico, quello di San Siro, domani sera, per anche a coronamento di una strepitosa carriera.
Insomma, io credo che non mi sembra un grandissimo premio, no, per Gigi. E Gigi ha ripreso con noi, quindi sicuramente sarà di grande aiuto anche per tutti i ragazzi per affrontare questa partita, nella gestione del pre-gara, ma soprattutto nella gestione della gara. Quindi ha la possibilità, le capacità e tutto il resto per potersi fare carico di questo ruolo. Quindi poco altro da aggiungere.
Le faccio un'altra domanda. Siamo in giorni di gennaio, quindi giorni di mercato. So che a lei il tema mercato non piace particolarmente, è un po' una scocciatura, come credo tanti allenatori considerino questa finestra di mercato durante il campionato. Però le chiedo, ci sono tanti giocatori che comunque hanno fatto bene in questo Parma, diversi giovani che si sono anche messi in mostra e ora sono sulla bocca di tante squadre. Noi giornalisti stessi ogni giorno scriviamo, no? di possibili rumors che a volte corrispondono, a volte non corrispondono, però insomma Osterwold, Somme e tanti altri incominciano a essere chiacchierati. Io le chiedo non se lei ha richieste particolari per gli acquisti, ma se teme di poter perdere qualche giocatore che finora l'ha accompagnata in questo percorso, in questo percorso di crescita.
Questa è la cosa, insomma, dal mio punto di vista è anche gratificante, perché in questo periodo, avendo proprio una squadra con tanti giovani, con delle potenzialità, il fatto che siano stati messi in mostra, il lavoro, c'è lavoro soprattutto da parte dei ragazzi, la filosofia del club è quella che poi è giusta, cercare di portare avanti il risultato sportivo attraverso la crescita dei giovani. E questa è una logica conseguenza di tutto questo. Me sinceramente quello può dar più fastidio, perché tanti giovani ragazzi possono anche non, queste voci, continue voci, possono eventualmente destabilizzare o comunque creare qualche così non serenità nella testa dei ragazzi. Però questo fa parte del gioco, anche questo non essere in grado di saperlo gestire, saperlo vivere, e noi lo dobbiamo accompagnare in questo percorso, noi come club ma come anche staff.
Per chiudere il discorso mercato, invece, hai fatto qualche richiesta alla società?
No, assolutamente. Le richieste, qui c'è una condivisione totale con il club. E quello che vedo,
le richieste, consigli, insomma,
sì, la lista della spesa di solito neanche a casa la faccio,
la lista della spesa no.
E allora no, sono delle valutazioni che vanno fatte con il club, ma questo, c'è una situazione abbastanza chiara. Noi abbiamo una rosa molto molto ampia, con tanti giovani, con tante, e i dati lo dicono, lo dimostrano, insomma siamo la prima squadra che ha fatto giocare i più giovani e tanti giovani, 17, 18, insomma numeri che sono, rispetto a tutto quello che succede in Serie B, siamo di gran lunga fuori. So che i tifosi vogliono anche altro, ma qui c'è una condivisione totale di tener conto che c'è un'apertura del mercato, questo è evidente, e le valutazioni sono fatte in comune accordo con quello che è la conduzione tecnica del club.
Ecco, il nodo più evidente dai dati è quello del gol, no? Abbiamo due giocatori con 4 gol e poi tanti giocatori che hanno fatto 1 gol, 2 gol, 3 gol del Prato. Come hai affrontato questo problema? Hai messo Vasquez centravanti di manovra? Hai provato a risolvere con l'assenza di Inglese e Charpentier. Adesso li hai a disposizione, potranno giocare, o continuerai su questo cammino, diciamo, del centravanti di manovra?
Ma queste sono due valutazioni. È vero, diciamo, il quinto miglior attacco, voglio dire, non c'è tanta differenza, siamo in linea a quella che è, se vogliamo andare dietro ai numeri, siamo quelli che siamo dietro, insomma, in linea a quella che è la classifica generale. E a me a volte, tante volte, fa più rabbia, perché abbiamo in alcune partite creato tante occasioni, tante situazioni in cui i protagonisti sono stati sempre tanti diversi giocatori, una volta all'esterno, una volta al centrocampista, a volte all'attaccante. L'importante è creare e trovare le soluzioni, questo senz'altro. In questo momento Franco ci ha dato, proprio in virtù dell'assenza di Bob e anche di Charpentier, e ci ha dato anche un certo equilibrio, perché le prestazioni sono state fatte di un certo livello, mi sono anche piaciute molto, soprattutto anche quella a Venezia. ciò non toglie che chiaramente il ritorno di Bob è... ci dà ancora questa soluzione, ci dà ancora il fatto di giocare con Franco davanti, è ancora una soluzione che in più. Resta il fatto che mi piace avere Charpentier, Bob davanti e anche insomma in corsa Bonny o Benek, quindi è una soluzione in più.
Ecco, l'ultima domanda che ti faccio riguarda proprio chi ha recuperato, possono giocare dal primo minuto oppure dovrai ancora usare un po' di prudenza?
No, abbiamo recuperato praticamente quasi tutti, e... però un conto è stare in gruppo in una squadra e o gettarli nella mischia pronti via e, per alcuni è veramente rischioso. Sono tutti dentro e abbiamo lavorato, hanno lavorato molto bene, però lì sarà fatta una valutazione sul minutaggio. È un inserimento graduale di tutti i giocatori.
Sì, buongiorno mister.
Buongiorno.
Quando si ha, torno un attimo al mercato, quando si ha una rosa così ampia, no, inevitabilmente si crea un po' di malumore tra, nel gruppo, tra qualche calciatore. C'è qualcosa che la preoccupa in questo senso? Perché faccio un esempio, faccio un nome, dato che l'ho anche scritto io, quindi Tutino come sta, che periodo sta vivendo, se rientra ancora, ecco, nei suoi piani?
Ma avere tanti giocatori, ma questo è un discorso, tante volte sono più loro che si devono, io mi devo affidare a loro e non il contrario, perché devono giocare 11, io quasi sempre faccio anche 5 cambi, è evidente, è inevitabile che qualcuno, ma io in questo senso devo dire che non ho mai notato poca professionalità, poco atteggiamento. Mi rendo conto che è complicato per i ragazzi, che è impegnativo lavorare, stare tutto il giorno, fare tutte le cose durante la settimana e arrivare la domenica, il sabato e rimanere margini. Questa è la cosa più avvilente, ma fa parte ormai della loro professione, e il fatto di essere giovani, anche stargli vicino nella formazione, che per quanto è importante stare dentro e non perdere mai la fiducia e continuare a lavorare. Questo fa parte degli alti e bassi, anche questa è una soluzione, è una situazione che deve essere gestita. A parte qualcuno, io credo quasi tutti abbiano messo piede in campo, chiaramente c'è una differenza di minutaggio, questo è evidente, però al di là poi della domanda di Tutino, ma Gennaro viene da due partite in cui ha giocato dall'inizio, quindi non ne vedo neanche il motivo.
Palla in tribuna.
Eccoci qua di nuovo insieme. Allora, commentiamo brevemente queste prime parole di Pecchia. Intanto sono tutti arruolabili tranne Cobalt e Sviz, però non per questo tutti possono giocare, l'ha detto anche Pecchia. Farò valutazioni sul minutaggio, anche perché la priorità per il Parma è sicuramente il campionato ed evitare qualsivoglia ricaduta a livello fisico. Poi aggiungo invece sul mercato, sì, si parla appunto di Tutino, cercato da diverse squadre di Serie B, lui addirittura secondo qualche indiscrezione avrebbe chiesto la cessione. Mi sorprende un po' il discorso sui giovani del Parma, cioè secondo me qua parliamo di un equivoco, di un'esagerazione. Certo, Osterwold è cresciuto sicuramente rispetto allo scorso anno, però altri giocatori come Som non vedo come possono avere questo mercato molto ampio. Ecco, secondo me c'è anche molto lavoro dei procuratori in questo caso. Finora gli investimenti sui giovani del Parma sono positivi, ma devono ancora dare come dire, le basi per eventuali plusvalenze. Ecco, infatti per Osterwold un'altra indiscrezione dice che il Parma avrebbe chiesto almeno 10 milioni di euro al Fenerbahce, che l'ha chiesto. Insomma, bisogna riportare anche tutto a delle dimensioni di equilibrio nei discorsi, che spesso sono esagerate da una parte e dall'altra, in un senso e nell'altro, in chiave mercato. Ci fermiamo adesso, poi qualche messaggio al nostro primo ospite.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 17 09. ferraridinopellicerie.com.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, Palla in Tribuna, il nostro numero è 333-9200-170, WhatsApp e SMS, un paio di messaggi prima del nostro ospite. Visti gli ultimi deludenti risultati, siamo sicuri che il gruppo sia con Pecchi? Ho letto che diversi giocatori del Parma sono stati richiesti da altri club, io li cederei anche per dare un segnale a chi rimane, ma dal punto di vista della compattezza del gruppo, credo che su questo... in questa stagione non ci sia da dire nulla, ecco, questo è quello che appare dall'interno ma anche dall'esterno. Poi sul resto sono valutazioni assolutamente che ognuno è libero di fare anche sul mercato. A proposito, Roberto scrive: mercato o non mercato, i conti li faremo a maggio, dopo due anni disastrosi vedremo che ambizioni ha questa società con i giovani. È dura salire, molti devono ancora dimostrare molto, ecco, su questo sono effettivamente già più d'accordo. E abbiamo il nostro primo ospite di questo nuovo anno solare, il 2023, con noi il collega della Gazzetta di Parma, Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca.
Ciao, buon pomeriggio a te e ovviamente auguri a tutti di buon 2023.
Ovviamente auguri anche a te con questo inizio d'anno che porta in dote per il Parma due partite in una settimana. Però io parto dal mercato, Gianluca. Davvero ci aspettiamo poco dal Parma in questa sessione? È un mercato molto povero, dobbiamo dirlo, ma anche proprio di idee di giocatori, se vogliamo, in tutta la Serie B. Ma secondo te di cosa ha bisogno il Parma?
Ha bisogno di rinforzi numerici a centrocampo, e qui credo che almeno un giocatore arriverà, perché qui, da quanto mi risulta, Pecchia ha proprio chiesto espressamente, insomma, che arrivi magari qualcuno dei suoi che non sta giocando in Serie A con la Cremonese o sta giocando avendo poco spazio, e non mi addentro i nomi perché ormai, insomma, ne sono stati fatti tanti, ma insomma, qualcuno della Cremonese, e poi si va a vedere la rosa e si capisce di chi parlo. A mio poi parere, quello che manca, mai più difficile, molto più difficile da trovare, è un attaccante, perché se noi pensiamo di andare avanti tutto il giorno, io devo dire, l'altro giorno quando ho letto l'intervista di S. Pedersoli, del capo sport della Gazzetta, Carlo Brugnoli, sono rimasto molto deluso, perché va bene dare dichiarazioni di maniera eccetera, ma dire che è un falso problema quello della punta non lo è, perché concordo. L'attacco del Parma non segna, questa è la realtà, e in Serie B anche una sola rete può fare la differenza, come il Parma ha amaramente dovuto imparare nelle tre partite casalinghe perse, dominate dal punto di vista del gioco, ma perse perché gli altri hanno segnato e il Parma no. O meglio, ha segnato solo un gol su rigore nella prima partita con il Modena delle tre del trittico perso. E la stessa cosa anche in trasferta. Inglese Charpentier, oggettivamente, benissimo, sono tornati in gruppo, si allenano. Sono due giocatori che fisicamente non sono a posto. Charpentier è arrivato qua, dice, deve fare la preparazione. Ha fatto la preparazione, ha giocato 28, 27, 28 minuti e si è infortunato. Dopodiché non si è più visto. Va bene, riprenderà, ma vogliamo mettere il tempo naturale di tornare in un minimo di forma accettabile, un mese e mezzo, e siamo già a metà, fine febbraio. L'Inglese ha fatto 4 gol in fila ed è da ottobre che non segna, è stato fuori un altro mese per il solito infortunio muscolare, che lo sappiamo che è il muscolo di cristallo, se pensiamo di andare avanti così, benissimo, ma poi considerato che il resto dell'attacco ha gente che pur volenterosa o anche iperquotata come Mann e Miaida, ma segna poco, perché segna poco, o perlomeno vede poco la porta, tira poco in porta, e allora insomma, partite si vincono segnando. Poi i moduli di gioco sono una variabile importante, ma si vincono segnando. In più, negli ultimi tempi, e qua io spero molto nel rientro di Romagnoli, anche in difesa si sono presi gol improbabili, cioè sì, con errori abbastanza evidenti e che sarebbero stati evitabili. All'inizio stagione la difesa si era assestata bene e non a caso è stato tutto a posto fino a quando ha giocato Romagnoli, giocatore di esperienza che aveva assestato a mio parere proprio anche i compagni di reparto. Spero che, visto che ormai insomma si sta allenando da tempo con la squadra, è già due volte stato tra i convocati per le partite prima della sosta, che
possa rientrare
tempo pieno, diciamo. Ma la difesa lo vedo un problema più risolvibile con risorse interne, cioè andare a cercare qualcuno per la difesa adesso mi sembra un po' difficile.
Certo. Anche numericamente è un reparto molto folto, peraltro.
Esatto, è un reparto folto. Per quanto riguarda il portiere, possiamo avere tutti i dubbi che vogliamo, adesso sembra che rientri Buffon, ma in ogni caso abbiamo fatto arrivare anche Santurro, e poi c'è Cicizzola, e poi insomma, non è, il problema è un rinforzo numerico a centrocampo, cioè un mediano, comunque un centrocampista, perché adesso Estevez, Juric, Bernabé, bene, dietro insomma con tutto,
no,
il
perché
rispetto,
col 4-3-3 c'è un centrocampista in più che gioca, quindi numericamente se si vuole proseguire con questo modulo,
Camarà non è sì, un centrocampista
più offensivo,
con offensiva, ma anche lui ha problemi fisici purtroppo, perché comunque ha dato buone prove quando ha giocato. Poi se vogliamo accettare benissimo, però insomma se attendiamo il quid in più da Somm non c'è, e gli altri dietro c'è, e no, l'altro centrocampista mi sembra un po' poco,
sì,
ecco,
sì, certo.
Per arrivare,
guarda,
fino a fine stagione.
Gianluca, sulla difesa io sono d'accordo, peraltro ho detto più volte che l'assenza di Buffon e Romagnoli ha anche fatto mancare quella leadership,
certo,
in campo che serviva,
certo,
alla squadra in alcuni momenti della partita, magari quando gli avversari dovevano recuperare, vediamo a Venezia, ma l'ultimo caso, però tante altre volte. Centrocampo, sono d'accordo con te, aggiungo io i nomi, si erano già fatti, quelli ad esempio di Baez, della Cremonese, che ha fatto,
esatto,
due spezzoni di gara finora
Fermo
in questa stagione.
Pecchia,
esatto, poi si pare anche che Pecchia abbia chiesto espressamente lui Bisoli del Brescia. In questo caso però sarà una proposta molto corposa, perché Bisoli è il capitano del Brescia, ormai è una colonna,
sì,
di quella società,
però
è più difficile
pena, insomma, perché il centrocampo
provarci, però dici,
sì, no, si può provare. Devo dire, io sto criticando la gestione sportiva, come sempre purtroppo la gestione sportiva che non va di pari passo con quella amministrativa, diciamo generale della società, perché il Parma è l'unica società che ha rinunciato al salva, sì, diciamo salva squadre,
lo spalma debiti,
sì, salva debiti, ha pagato direttamente tutto nella prima rata. Questo che viene poco considerato, però secondo me è un grandissimo segnale, perché se non hai i soldi non li paghi le tasse,
sì, certo,
quindi vuol dire che la liquidità c'è e che c'è la disponibilità per investire. La mia impressione però è che si trascuri troppo il fatto del calcio, cioè dell'uomo di calcio in dirigenza, dell'importanza della parte tecnica. E ultima cosa e chiudo: è vero che tanti dicono con i giovani è difficile. L'anno scorso la Cremonese era la squadra più giovane, o comunque se la giocava col Parma, della Serie B ed è andata in Serie A. C'è una differenza fondamentale: la Cremonese aveva tutti giovani italiani, molti in prestito, è vero che poi sono tornati alla base, ma erano quasi tutti italiani. Noi gli italiani abbiamo solo del Prato.
Questo è un discorso che
ci vogliamo considerare cercati così, ma non è da poco. E qual è il giocatore migliore del giorno d'andata del Parma? Sì. Del Prato, perché? Perché è giovane, perché ha sempre giocato in Serie B, quindi ha esperienza, e perché capisce dov'è, cioè non ha bisogno di adattamento al campionato italiano. Gli altri sono giocatori che ancora adesso si devono adattare a ritmi e cose, e inoltre parlano lingue diverse.
È vero, anche se effettivamente
le qualità dei singoli che possono essere più o meno buone,
anche se effettivamente in questo secondo anno qualcosina di meglio, anche proprio per un discorso di ambientamento, quindi il tuo discorso ci sta. Come ci sta l'attaccante? Guarda, ti faccio un'ultima domanda su questo, poi ti chiedo della partita di Coppa. Ci sono due dati discordanti che si scontrano all'apparenza. Uno è il fatto che l'abbiamo calcolato, insomma, ci sono almeno 14 squadre di Serie B che hanno almeno un giocatore con più gol di quelli del Parma, cioè almeno 5, e Inglese e Mann sono fermi a 4, 14 squadre, poi Parma 15, poi ne restano cioè 5, è un dato molto alto, insomma. E però dall'altro lato è vero anche che il Parma è cooperativa del gol, in segno in 12. Tu dici, non ci sarà sul mercato un giocatore che ti garantisce, non so, 9-10 gol, però un giocatore con qualche gol fa il gioco del Parma, messo dentro anche in qualche circostanza di partita. Tu dici questo per il mercato?
Sì, ma adesso dico, per esempio, l'abbiamo già provato altre volte ed è andata male, ma male per male, visto che comunque qua non abbiamo in casa dei fenomeni assoluti sui quali si può pensare di poter avere un rendimento, si potrebbe provare per esempio anche con Coda, che a Genova non ha trovato spazio, è vero che è vecchio, è tutto quello che volete, però fino all'anno scorso lui ha conquistato negli ultimi 5 anni credo 2 promozioni e una quasi promozione in Serie A, portando le squadre a suon di gol. Poi nel Genova è cambiato l'allenatore, cambia il modulo di gioco e Coda non è più previsto. Bene, ma cioè, comunque un giocatore, siccome c'è un girone di ritorno da giocare, un giocatore che garantisse 7-8 gol sulla carta è difficile ma non impossibile da trovare. Nel Parma attuale non li vedo, ma non perché guardando al recente passato così è. Ci sono giocatori in salute ma che non garantiscono troppi gol, e giocatori che teoricamente li garantirebbero ma che non hanno una salute o una forma fisica che possa arrivare in tempo utile per il Parma.
Peraltro senza dimenticare, Gianluca, che c'è un girone di ritorno da giocare e probabilmente anche dei playoff, poi si fanno tutti gli scongiuri in un senso e nell'altro, però
i primi due posti non credo che siano
la dimensione del Parma è quella, quindi bisogna calcolare il mercato anche su giocatori che sappiano giocare la gara secca, ecco, se vogliamo.
Esatto, che è quella poi che conta, insomma. E l'obiettivo del Parma adesso dovrebbe essere il terzo, quarto posto, che sono lì non molto lontani, attenzione perché non è molto lontano anche l'uscita dalla zona playoff, cioè c'è un grosso affollamento, non parlo della zona di retrocessione per carità, ma nella zona playoff è molto affollata, cioè dietro all'ottavo posto ci sono almeno 6 squadre nel giro di 3 punti, certo. Quindi è un attimo perdere la posizione che finora abbiamo sempre mantenuto, ma bisogna guardare avanti, certo, i primi due secondo me non so se saranno Frosinone e Regina alla promozione diretta, perché vedo anche Genoa in risalita, ma al di là di questo, per i primi due posti con il regolino di marcia avuto il Parma in giro d'andata, o si fa un giro di ritorno stratosferico, ma la vedo dura, posso vedere un giro di ritorno buono ma stratosferico no, non si arriva né al primo né al secondo posto,
Gianluca,
perché quello si costruisce con i numeri.
Sì, diciamo che il rendimento, il trend del Parma per il momento non è da primi due posti sicuramente. Gianluca, prima di salutarti ti chiedo al volo una domanda sulla Coppa Italia di domani, perché chiaramente è la prima partita ufficiale dell'anno, va giocata fino alla fine, va combattuta tutto quello che si vuole. Chiaramente non è la priorità della stagione del Parma, però io ti chiedo cosa ti aspetti dalla partita di domani, cosa chiedi anche alla squadra, da addetto ai lavori, da tifoso, da appassionato. Ti aspetti un'impresa, ecco, te lo chiedo così.
Ma l'impresa è difficile da pensare, però mi aspetto una squadra combattiva e che non ceda le armi né con una squadra troppo, diciamo, rivoluzionata, perché comunque la prima partita dell'anno ci viene dalla sosta, quindi può servire anche da rodaggio in vista di Bari. E teniamo conto che domani sera a San Siro ci saranno più di 1000 tifosi del Parma, una sera di gennaio con inizio partita alle 9 quindi partita che potrebbe anche andare supplementare, ma comunque finisce in orario normale alle 11 e con ritorno quindi a Parma notte inoltrata. Non c'è stato, credo, nessuna altra squadra di campionato che ha mobilitato questo numero di tifosi. Allora, anche per rispetto al pubblico, io credo che una buona prova contro l'Inter potrebbe servire a caricare la squadra, un'eventuale qualificazione che no, al 20%, diciamo, perché nel calcio non si può mai, insomma, le qualità dell'Inter sono ben diverse, però una buona prova può servire da, così, da input anche per la trasferta di Bari, che sarà ben più difficile dal punto di vista mentale, perché domani sera Parma e il giocatore non ha niente da perdere, ha solo da guadagnare. A meno di una rovinosa sconfitta non c'è nulla da perdere. Se si perde contro l'Inter, è l'Inter che lotta per lo scudetto in Serie A, quindi non c'è assolutamente nulla da recriminare. A Bari sarà già una partita importante, insomma, perché il Bari sta facendo un campionato importante da neopromossa, era venuto a Parma all'inizio e aveva fatto quel 2-2 che un po', con il primo tempo soprattutto, ci ha fatto anche pensare un campionato ancora migliore di quello che comunque è migliore di quello dell'anno scorso, e quindi io mi aspetto una buona prestazione. Ecco, un Parma, una volta si diceva volitivo, no? Che voleva dire tutto e niente, ma insomma è un Parma che vada in campo non rassegnato a perdere, che mostri grinta e che anche perdendo però faccia vedere che la squadra con la mente è tornata al punto giusto. Questo mi aspetto. Poi se arriverà l'impresa sarebbe una bellissima cosa per tutto l'ambiente, per tutti, insomma, perché non è certo l'obiettivo la Coppa Italia, però
per dare la carica anche solo come premio ai praticamente già oltre 1200 tifosi del Parma, esatto, ma l'abbiamo detto, la biglietteria, la prevendita è aperta fino alle 19 di oggi. Gianluca, grazie davvero di essere stato con noi.
Grazie a te Alberto e buon proseguimento di trasmissione.
Grazie a Gianluca Zurlini, Gazzetta di Parma, grazie, buona partita, buon lavoro ovviamente in redazione. Solo per ricordare, come ci ricorda anche il nostro ascoltatore Luca, che la partita di domani sarà arbitrata dal signor Alessandro Prontera di Bologna, gli assistenti saranno Carbone e Giallatini, il quarto uomo Gersini, al VAR ci saranno Marini e Longo. Peraltro lo stesso nostro ascoltatore anche ricorda la scomparsa di Vittorio Dorni, perché ricordavamo quanto successo durante questa pausa invernale anche di Palla in Tribuna, ovviamente anche noi ricordiamo questa figura, ne abbiamo parlato tanto del campionissimo dello sport, non solo di ciclismo. Adesso sentiamo ancora Fabio Pecchia, il secondo pezzo della sua conferenza da Collecchio, poi torniamo qui.
Che Inter si aspetta, no? Questi vengono da un pareggio in extremis, raggiunti tra l'altro Lukaku infortunato, insomma, hanno anche loro i loro problemi, però questo non è un suo problema, immagino. Che Inter si aspetta e dove c'è da, dove si può far male questa squadra?
Ma nelle due partite ho visto una squadra in salute, perché la partita che vince con il Napoli la vince con forza, con energia, e anche la partita a Monza, a parte mezzo del secondo tempo, ma ho visto una squadra padrona per forza, per energia, per esperienza. Dai, non mi sembra tanto di valutare. Io invece voglio vedere da parte dei miei di fare le cose che sappiamo fare, tenendo conto che di fronte abbiamo l'avversario, ma le cose che noi dobbiamo fare le dobbiamo fare con estrema determinazione, con estrema voglia e con entusiasmo, sia quando dobbiamo andare a prendere, a fare il prestito, ma quando anche dobbiamo giocare. Quindi questo è quello che chiedo. E ragazzi, ci giochiamo un passaggio del turno, ma chiaramente analizzare l'avversario è in questo senso mi sembra anche riduttivo.
Di nuovo auguri mister. Allora facciamo un passo indietro e arriviamo nella laguna, ritorniamo, ma è una laguna che ci ricorda anche qualcos'altro, e cioè che nel finale le squadre molte calano. Abbiamo visto l'Inter e il Milan ultimamente, con i cambi, come è successo anche con il Parma, improvvisamente la squadra cambia molto, oppure comincia a avere, come si può così interpretare, paura, e ne subisce anche le conseguenze. Come se lo spiega lei questo? E mi farebbe piacere sapere come se lo spiegano anche Inzaghi e Pioli.
Questo dovrebbe fare una chiamata
per loro, sì, per ma loro. Il Parma
e io c'è anche dall'altra parte che è una squadra che sotto di due gol non ha più nulla da perdere, tenta l'impossibile, tante volte ci riesce. Io per quello che ci è capitato a noi, noi non abbiamo mai subito forse il primo tempo è stata una partita più aperta a Venezia, ma il secondo tempo non abbiamo mai subito il gioco del Venezia. C'è stato un momento in cui loro hanno trovato due gol e questo è evidente che ha rotto un po' gli equilibri, ma negli ultimi, dopo 2-2 negli ultimi 10 minuti abbiamo avuto ancora noi due palle gol per vincere la partita, quindi non c'è stato tanto un calo. E c'è stata un'occasione sul, quella insomma di Osterwold, ancora quella di Osorio, quindi c'era anche la voglia di volerla andare a vincere. Abbiamo pagato a caro prezzo due situazioni, due mischie, e questo fa parte del purtroppo del gioco. C'è grande rammarico, rabbia, perché una partita giocata con grandissima personalità e esci e torni a casa con un risultato che ci sta stretto.
Sì, io mi riferivo a un calo perché è già venuto anche in altre partite, a questo il discorso generale. Ecco, parlando invece dell'Inter, l'Inter, avete sentito dal collega, c'è qualche infortunato. Che Inter si aspetta? Come un Inter quella che ha visto con, in campionato, o un Inter completamente diversa?
Sinceramente non lo so qual è l'idea di Inzaghi, ma la rosa è vero che ha alcuni giocatori fuori, però la rosa dei valori e dei numeri è talmente profonda, in grado di poter mettere giù una formazione lo stesso competitiva e comunque che è l'Inter. Quindi al di là di quelli che saranno in campo, sicuramente a parte gli infortunati, quelli che sono fuori da lungo tempo, però lì le scelte le tiene conto Inzaghi. Sicuramente quello che è di una squadra fisica, questo senz'altro al di là degli interpreti, una squadra molto solida, forte da questo punto di vista, e noi dovremo combattere secondo le nostre armi, però ritorno a quello che avevo detto prima, voglio entusiasmo nel fare le cose nelle due fasi.
Mi faccio proprio al suo discorso di squadra fisica. L'Inter è una delle squadre del campionato che ha segnato il maggior numero di gol di testa. Noi sulle palle aeree un pochino abbiamo dei problemi. Ha preso le contromisure?
Ma lì intanto, come diceva il mio vecchio allenatore, anche se Dzeko rimane fuori, già è un grande vantaggio, perché dal punto di vista della, se fa gol è tanto in Serie A è perché è forte, e quindi è un giocatore di altissimo livello. Sicuramente dobbiamo trovare l'attenzione, l'atteggiamento giusto, però più sul discorso del gol di testa, abbiamo subito il gol di testa più o meno allo stesso livello degli altri gol che abbiamo subito, quindi non è una statistica così che ha peso.
Ecco, volendo fare una percentuale, possibilità e speranze?
Di cosa? Le partite vanno giocate, quindi e poi vedremo.
Ultima domanda, Sandro Piovani.
Senti, no, era solo una curiosità. Quando è che hai avuto tanti giocatori a disposizione dall'inizio della stagione?
Bah, questo non lo so, tutti insieme, che tutti nelle migliori condizioni, effettivamente questo è stato il per poco tempo, potrei dire, insomma, se vado un po' indietro, per poco tempo, perché anche nella prima parte della stagione bisognava recuperare Mann, bisognava recuperare Bernabé e Osorio non c'era, quindi effettivamente questa squadra, questo gruppo al completo, a pieno regime, ecco, a pieno regime c'è stato per poco tempo.
Quindi la sosta è stata positiva per lei?
Assolutamente, noi ne avevamo diversi di giocatori fuori. Io credo poi alla fine la sosta è stata positiva un po' per tutte, perché hanno avuto la possibilità di riprendere a lavorare e recuperare i giocatori che erano ai margini, ma questo, noi che ne avevamo qualcuno in più, è stato un vantaggio.
Palla in tribuna.
E allora, questo era Fabio Pecchia, che insomma fa sempre molta fatica a farsi scappare qualche qualche informazione, qualche notizia, ma fa anche molta pretattica, va detto. Comunque, tra pochissimo noi ci concentriamo anche sull'Inter, cercheremo di capire che squadra ci sarà di fronte dopo il pareggio a Monza, subito dopo la pubblicità.
Amore, oggi è il giorno più buono della settimana per me.
Certo, hai il tuo calcetto.
Beh, anche, ma sono i giorni più buoni Coop e la nostra spesa vale di più.
Bel colpo davvero. Con i giorni più buoni Coop fino al 15 gennaio, per ogni spesa di almeno 15 euro hai un buono da 5 euro da usare su tutti i prodotti a marchio la settimana dopo. Verifica le modalità in punto vendita. La Coop sei tu.
Ci sono strade che ti portano a casa, strade che ti portano lontano, altre che ti portano verso chi ami. E poi ci sono quelle più affollate, quelle verso i saldi. Preparati, dal 5 gennaio, offerte, promozioni e sconti per te. Fidenza Shopping Park, via San Michele Campagna, uscita A1 Fidenza.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna. Ricordiamo che la vincente di Inter Parma andrà ad affrontare la vincente di Atalanta Spezia, eventualmente il 1° febbraio e dintorni, nei quarti di Coppa Italia. Intanto diamo il benvenuto, lo ritroviamo con piacere anche in questo 2023, al collega giornalista di Corriere dello Sport Stadio, ma non solo, Adriano Ancona. Ciao Adriano.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Volto, voce e soprattutto anche penna che riconoscete molto spesso, che leggete anche tante volte, opinionista insomma su TV nazionali. Con piacere ti riabbiamo con noi, Adriano, anche per capire, tu segui molto da vicino squadre come l'Inter, peraltro anche squadre come il Monza, c'è stata Monza-Inter di recente. Allora io ti chiedo, che Inter arriva da questa partita, cosa, che scoria ha lasciato questo pareggio?
Arriva un Inter molto incerottata a sfidare il Parma, perché di fatto Inzaghi ha scelto obbligate. Oggi, non so se per voi già una notizia nota, si è bloccato anche Handanovic. Lukaku non è nelle condizioni perché ha un piccolo problema al tendine che non dovrebbe compromettere la sua presenza nelle prossime partite, parlo del campionato Inter-Verona e soprattutto della Supercoppa italiana di mercoledì prossimo contro il Milan nel derby. Però di fatto la partita contro il Parma è vista come un'occasione per far rifiatare i titolarissimi e soprattutto per dosare le energie. Io mi riferisco anche in modo particolare a due giocatori che oggi conosceranno da vicino le proprie condizioni. Si tratta di Çalhanoğlu e di Barella, usciti non al massimo dalla gara di Monza, che oggi andranno verificati, peraltro se non dovessero essere al massimo della condizione, per entrambi si renderanno necessari gli accertamenti. Tutte e due non ci saranno contro il Parma domani sera, a pari appunto di Handanovic, e non è, voglio dire, un nome a caso quello del secondo portiere, perché avrebbe giocato lui evidentemente per ragioni di turnover in porta. Lukaku, abbiamo detto che non ci sarà, però in attacco l'Inter non è in condizioni precarie, visto che ha recuperato anche Correa, sicuramente giocherà l'argentino o con Dzeko o con il connazionale Lautaro. Quindi è un quadro in cui Inzaghi dovrà andare molto a risparmio, ecco, soprattutto a centrocampo, dove immagino giochino sicuramente Aslani e Gagliardini.
Guarda, aggiornamenti molto preziosi, perché dovevamo ancora riportarli anche su Handanovic, per esempio. Di contro c'è un Parma che paradossalmente, l'abbiamo sentito anche da Pecchi, ha recuperato il massimo di giocatori mai così tanti disponibili contemporaneamente, anche se va valutato il minutaggio per i singoli. Ti chiedo, Adriano, secondo te ne hai viste tante partite di questo tipo in questi turni anche di Coppa? Quante speranze può avere il Parma? Cosa diciamo ai tifosi?
Beh, io ho visto un Pordenone a San Siro presentarsi ai tempi della Serie C e portare l'Inter ai calci di rigore, trascinare insomma 120 minuti a suo tempo. Tra l'altro in quella partita era in campo Patrick Ciurria nel Pordenone, Ciurria che ha appena segnato all'Inter sabato il gol del momentaneo 1-1 appunto nella gara di Monza due giorni fa. Certamente una partita in cui Parma tenterà di giocarsela appunto contando su un Inter che sarà evidentemente evidentemente rimaneggiata, come abbiamo detto. Io poi immagino che il Parma sia anche nelle stesse condizioni in cui si trova qualsiasi squadra dopo una sosta più o meno lunga. In questo caso penso che il calendario abbia un po' danneggiato il Parma, dimezzandoli le vacanze rispetto a tutte le altre squadre di Serie B, perché con la conclusione, certo, del campionato fissata il 26 dicembre e la ripresa nel prossimo weekend, parliamo di Serie B, ovviamente è chiaro che altre squadre hanno stilato una tabella di un certo tipo. Il Parma dopo Capodanno, insomma, si è affacciato al 2023 già con il dovere di essere pronto, essere assolutamente ad un certo punto della preparazione per sfidare l'Inter a San Siro, quindi una parentesi vacanziera invernale molto molto ridotta, molto approssimativa immagino per i giocatori del Parma, che poi, come ricordavi tu, in questa fetta di stagione hanno dovuto spesso fare i conti a loro volta con molti infortuni, insomma, per chi ha spesso avuto gli uomini contati, un'infermeria che andava anche in doppia cifra, ecco, come sì, giocatori indisponibili.
È vero, è proprio così, vedremo quali saranno le scelte di Pecchia. Guarda, ti faccio un'ultima domanda prima di lasciarti, tu osservi anche molto il mercato, sembra un mercato molto fermo, sia in Serie A ma anche in Serie B, va detto, ci sono pochi soldi ma forse anche un po' poche idee, tu come la vedi, ti aspetti qualcosa di importante soprattutto in Serie B in questo caso?
Beh, sicuramente il mercato degli attaccanti potrebbe, per un condizionale assolutamente d'obbligo, essere l'unico sbocco reale in questi 20 giorni di altri 20 giorni di calcio mercato, perché per esempio c'è un Brescia che potrebbe cedere Moreo al Pisa, parliamo di due squadre ad esempio in piena lotta per la zona playoff, un Coda del Genoa che non ha trovato tantissimo spazio a conti fatti, complici anche i cambi di allenatore, il Genoa è arrivato Girardino, potrebbe muoversi, però poi a quel punto serve che si trovi un sostituto, quindi certo, diciamo che il mercato delle punte, anche di quelle di grande spessore, intriga, ecco, sotto molti aspetti. Poi non è facile muovere determinate pedine. Il Parma si è mosso questa estate in maniera anche oculata, se vogliamo, con il cambio di allenatore, con l'arrivo di Pecchia, che comunque ha prodotto un certo tipo di mosse, di movimenti, di investimenti in entrata. Però è difficile pensare che possano esserci veri stravolgimenti. Ecco, su Tirolo un po' ha cambiato, vedo, però forse la squadra tra entrate e uscite è un po' più attiva delle altre.
Ah, sì, è vero. E peraltro per il Parma, a proposito di attaccanti, c'è questa incognita Tutino, tra poco un aggiornamento breve su questo. Intanto però, Adriano, davvero ti ringrazio, ti faccio gli auguri di buon anno e ovviamente buon lavoro.
Buon anno anche a voi, un caro saluto e buon proseguimento, ciao a tutti.
Grazie ad Adriano Ancona, nostro collega giornalista, Corriere dello Sport Stadio, non solo tante altre testate, sempre utile anche per capire, allargare un po' lo sguardo al contesto nazionale, in questo caso all'Inter. Quindi partita chiusa sulla carta, ma fin lì, vedremo fin dove potrà arrivare il Parma domani sera a San Siro. E un nostro ascoltatore ci scrive: scusate, ma quando dite che Pecchia ha chiesto un centrocampista, di quale ruolo preciso parlate, di una mezzala o di un regista? Ma sembra, io ho detto che sembra abbia chiesto Bisoli, che è più una mezzala, credo che sia quello il ruolo in cui Pecchia voglia un innesto, staremo a vedere, credo anche personalmente che sia quello ruolo, cioè l'interno di centrocampo, in cui effettivamente numericamente possa servire qualcosa, giocatore italiano che conosce bene la Serie B, credo debba essere questo l'identikit. Terminiamo con qualche notizia di mercato. Abbiamo detto Tutino, molte squadre si fanno indietro, ad esempio il Palermo, ma insomma va capito anche quanto possono essere solide e consistenti le proposte di tutte queste squadre. La Regina ad esempio resta su Inglese, però secondo me Inglese non si muoverà dal Parma, puntualmente viene riferito di questo, ma secondo me non succede. Invece Turk, portiere del Parma, l'anno scorso era stato il terzo, ma giocò diverse partite, sta per andare alla Sampdoria, sempre in prestito dalla Reggiana, farà il vice di Audero, forse lì anche i buoni rapporti tra Faggiano e l'attuale direttore dell'area prestiti del Parma, Alessandro Lucarelli, chi invece ha acquistato un colpo in questo mercato, il Parma femminile, praticamente scatenato con la notizia ufficiale di oggi anche dell'acquisto di Margaret Arnadottir, centrocampista islandese classe 99. Parma femminile che intanto ha pareggiato bene 1-1 ieri con l'Inter in Coppa Italia, però ciò non è bastato per passare il turno. Sentiamo l'allenatore Panico dopo la gara.
Abbiamo fatto una grande partita. L'avevo detto ieri in conferenza, avevo visto la squadra lavorare bene, lavorare in un certo modo. Onestamente abbiamo giocato a pari livello contro una squadra fortissima e penso al netto del risultato forse meritavamo qualcosa in più, addirittura poi la partita la stavamo perdendo. Spero che prima o poi ci possa girare anche qualche episodio a favore, perché abbiamo visto già a fine primo tempo, forse c'era un calcio di rigore enorme su Arcangeli e il rigore poi l'hanno dato a loro, che ci sta, però ogni tanto magari un episodio a favore potevamo passare in vantaggio noi, e all'ultimo secondo con Martinovic abbiamo avuto un'occasione da rete a un metro dalla porta, e ha calciato anche bene Melania, ha fatto una grande parata il portiere che se l'ha praticamente ce l'ha avuta in braccio la palla, quindi dai, sono molto soddisfatto comunque della prestazione che la squadra oggi ha fatto.
Palla in tribuna.
Soddisfatto dunque mister Panico, con la speranza che adesso anche le buone cose possano essere trasportate sul campionato di Serie A femminile. Il Parma insomma non sta benissimo, ma è atteso non pronto riscatto, è servito anche per questo il mercato. Noi ci ritroviamo a Palla in Tribuna, sempre qui su Radio Parma, domani dalle 14 circa. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, restate qui con la nostra programmazione. Un saluto.
Palla in Tribuna, in collaborazione con Ferrari Dino, Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara.